a chi guardare per imparare a corrispondere al desiderio oblativo comunionale di Cristo se non a Maria? A chi possiamo guardare? La Chiesa intera da 2000 anni. A chi guarda per fare esperienza del mistero oblativo comunionale, ossia eucaristico di Cristo, se non a Maria? Lo sa bene la Chiesa in preghiera, che nella Vergine contempla la propria immagine perfetta, rivivendo in se stessa gli atteggiamenti eucaristici di Maria. Quali sono gli atteggiamenti eucaristici di Maria? Il silenzio, l'ascolto, il dono di sé, si è offerta con Cristo, per Cristo, in Cristo, la lode, l'anima mia magnifica il Signore. Lo ricorda il Papa Benedetto al numero 96 dell'esortazione Sacramentum Caritatis, appunto sull'Eucaristia, dove dice il Papa: la Chiesa vede in Maria, donna eucaristica, come l'ha chiamata il servo di Dio Giovanni Paolo II, la propria icona meglio riuscita, e la contempla come modello insostituibile di vita eucaristica. Da lei dobbiamo imparare a diventare noi stessi persone eucaristiche ed ecclesiali. Come la persona di Cristo resterebbe incomprensibile senza Maria, per dire integralmente e interamente tutto il mistero di Cristo, ovvero Dio e vero uomo, dobbiamo parlare anche di Maria. Non è possibile dire tutto il mistero di Cristo tacendo di colei che ha generato nella nostra carne mortale il Verbo di Dio. Come la persona di Cristo resterebbe incomprensibile senza Maria, anche l'Eucarestia non sarebbe completamente compresa senza la luce della Madre del Signore. Poiché nel segno del pane e del vino consacrati Cristo rivela la continuità della sua incarnazione, l'abbiamo sottolineato ieri, il sacramento eucaristico richiama la missione che Dio ha affidato alla Vergine nella storia della salvezza. E la missione della Vergine è così sintetizzata in questa espressione del prefazio d'avvento secondo A del Messale Romano, che dice: dal grembo virginale della figlia di Sion è germinato colui che ci nutre col pane degli angeli. La Chiesa in preghiera è la Chiesa che professa la sua fede, e in questa fede c'è la Vergine Maria, l'incarnazione, l'ora di Nazareth e l'ora eucaristica. Dal grembo virginale della figlia di Sion è germinato colui che ci nutre col pane degli angeli. A chi guardare se non a Maria per comprendere dunque l'Eucaristia? Il legame tra incarnazione e l'Eucaristia, e in esso la nostra comunione con colei che ha dato carne e sangue al Figlio di Dio, annoda la pietà mariana alla celebrazione dei santi misteri. Vari santi hanno sottolineato questo legame, tra cui anche San Luigi da Montfort, il quale ricorda la decisiva presenza di Maria per il nostro incontro adesso e qui, ogni volta che avviene, con Cristo, con queste parole, cito dalla Vera Devozione numero 33: Gesù Cristo, oggi come sempre, è frutto di Maria. Cielo e terra ripetono mille e mille volte al giorno: benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Nessun dubbio, quindi, che Gesù Cristo sia veramente frutto e opera di Maria, tanto per ciascun uomo in particolare che lo possiede, quanto per tutti globalmente. Di modo che se un fedele ha Gesù formato nel proprio cuore, può dire sicuramente: grazie a Maria, ciò che posseggo è effetto e frutto suo, senza di lei non avrei. Mi sembra chiaro, oggi come allora, se possiamo incontrarci con Cristo, e Cristo lo incontriamo, la via maestra è quella dei santi misteri dell'Eucaristia, lo possiamo fare grazie a Maria. Maria è la testimone qualificata della comunione orante con Cristo, fatta questa comunione orante di perseverante adesione al volere di Dio. Da allora in cui la Vergine pronunziò col cuore e con le labbra «Eccomi, sono la serva del Signore», non ha mai smesso di presentare al Padre la propria disponibilità a realizzarne i disegni. Perciò Maria si presenta quale modello dell'orante cristiano, colei che più assomiglia a Cristo perché si è lasciata consumare la vita dall'amore di Dio e dall'amore per Dio. Pensiamo a un granello di incenso, è come un granello di incenso consumato dal fuoco dello Spirito del Padre e del Figlio, ella ha liberato nel vissuto di ogni giorno il dolce profumo che dà lode a Dio e rallegra il prossimo, la dimensione verticale e orizzontale della preghiera. La sua è una preghiera che coniuga appunto l'apertura a Dio e l'apertura al prossimo. La Vergine è raffigurata con le braccia aperte in preghiera, sapete che nelle absidi di note basiliche, la Vergine sotto il Pantocrator, l'Onnipotente, il Cristo Giudice, colui che aspettiamo che ritorni e che già viene a incontrarci nell'Eucaristia, dicevo, sotto il Pantocrator è raffigurata la Vergine orante, immagine perfetta della Chiesa che si riunisce tra le mura della Chiesa a pregare. La Vergine raffigurata con le braccia aperte in preghiera, a disegnare col suo corpo una croce, è specchio della Chiesa che, celebrando i santi misteri, è chiamata a presentare al Padre il sacrificio di lode che egli desidera ricevere dai figli rigenerati nello Spirito a immagine del suo Figlio, rigenerati a immagine del suo Figlio, figli di Dio nel Figlio. Il Cristo, Verbo incarnato, prima di stendersi sul legno, sulla croce di legno del Calvario, si distende nella croce di carne di sua madre. Dicevo ieri che lì Cristo comincia a offrire il sacrificio della nuova ed eterna alleanza. E il suo processo kenotico di umiliazione, di abbassamento, di annientamento, che lega in un mistero unico incarnazione, passione, morte e risurrezione. Ciò significa che non possiamo tacere la memoria di Maria nel celebrare il memoriale dei misteri di Cristo. L'Eucaristia reca inscritta l'impronta mariana. E non parlo solo dell'Eucaristia e delle grandi festività mariane, non parlo solo delle liturgie del sabato, dal Medioevo dedicato a onorare la Vergine Maria. Parlo di ogni Eucaristia. Perché ogni Eucaristia, anche se non viene esplicitata a parole, la memoria di Maria porta l'impronta della Vergine Maria. Non possiamo fare il memoriale del mistero di Cristo senza fare memoria della Vergine Maria. L'ora eucaristica di Nazareth, siamo a Loreto e la Santa Casa di Loreto ci riporta a questo mistero accaduto una volta ma che ha riempito di spessore ogni tempo e ogni spazio. Il Vangelo dell'Annunciazione narra la vocazione di Maria. La promessa sposa di Giuseppe è chiamata, ecco la vocazione, ad accogliere il Verbo di Dio facendogli posto nel suo cuore e nel suo corpo, accettando che la sua vita sia tessuta dalle mani del Signore del mondo affinché diventi Eucaristia consumata a lode di Dio. In questa luce l'ora di Nazareth rischiare il senso della liturgia della parola nelle nostre Eucaristie. Il dialogo tra l'angelo e la Vergine illumina il dialogo che Dio intrattiene con noi nelle nostre Eucaristie, nelle nostre liturgie, concretamente nella parte che si chiama liturgia della parola. La Vergine è cuore in ascolto di Dio, ma insieme è ambone che ci porge la parola della vita. È il libro santo in cui è scritto il Verbo di Dio, ma anche il grembo del sacerdozio di Cristo e della Chiesa, come ricordavamo ieri. Ascoltando e dialogando con l'angelo, la Vergine si è progressivamente aperta alla conoscenza di chi lo ha inviato, progressivamente aperta Ci vuole tempo per ascoltare ciò che Dio ha da dire alla nostra vita e reagire. Tre volte, nel racconto dell'Annunciazione, tre volte l'angelo parla, dapprima per salutarla, rallegrati, gioisci. L'angelo è colui che porta un evangelio, angelos evangelion, l'angelo porta un evangelio e l'evangelo è una buona notizia. E l'angelo esordisce dicendo: rallegrati, sei una buona notizia. Deve suscitare la gioia, alla buona notizia non può che corrispondere la gioia. Allora, prime parole, rallegrati, quindi le svela la chiamata di Dio, la divina maternità, e la terza volta le spiega come si compirà tale ineffabile, impossibile vocazione. E tre volte reagisce la Vergine al parlare dell'angelo, rimane turbata, ella rimase turbata e si domandava che senso avesse in tale salute. Quindi confessa la propria incapacità a concepire l'inconcepibile, come è possibile. Infine dà il proprio assenso: eccomi, sono la serva del Signore. L'atteggiamento di Maria insegna a dischiudersi al mistero di Dio ponendosi in atteggiamento di ascolto cordiale dal cuore, è lì che si ascolta, ascolto cordiale, così da percepire che Dio ha da parlarci. Non un sentire superficiale, ma un ascolto riflessivo davanti a ciò che esce dalla bocca di Dio. Sentirsi colpire dentro è il primo indispensabile passo per dialogare con Dio, lasciando che Egli si spieghi meglio, che noi possiamo replicare dicendogli le nostre incapacità davanti alla sua proposta. Come avverrà questo? C'è bisogno di tempo per cogliere la voce proferita dal cielo, per sentirla echeggiare dentro, nel segreto dell'anima. Così Maria è passata dal domandarsi tra sé il senso dell'annuncio alla deliberata e consapevole consegna del cuore e del corpo. La risposta della serva del Signore è stata trasparente, sincera, piena. Eccomi, ossia eccomi la mia vita, persona, spazio, ore, giorni, mesi, anni, quello che sono e che ho per sempre. Pronunciato nell'ora dell'Annunciazione, l'eccomi della Vergine si è concretizzato in Amen, così sia, avvenga così, in Amen quotidiano dietro a Cristo, fino alla consumazione nell'ora del Calvario, dall'ora di Nazareth all'ora del Calvario. Dio ricerca e gradisce pienezza di risposta, e Maria l'ha esaudito arrendendosi senza riserve. Di questa pienezza è segno la sua verginità, una verginità del cuore prima che del corpo. E in questo la verginità di Maria può essere imitata dai credenti, uomini e donne, chiamati a porre il Signore al centro dell'esistenza, lasciando che sia la parola divina a gerarchizzare ogni altro valore. È il senso delle parole di Gesù: chi ama il padre o la madre o la moglie o il marito o i figli più di me non è degno di me. Non intende sminuire i legami e i doveri umani, familiari, quanto rimarcare la totalità della risposta dovuta al Signore del mondo. E la verginità di Maria, oltre alla sua portata dogmatica per dire il mistero di Cristo nella sua interezza, dice qui è imitabile questa mettere Dio al primo posto. Toccata dalla parola, la Vergine risponde con tutta la sua persona, spirito, anima e corpo. E qui sta ciò che definisce la sostanza del culto in spirito e verità, ossia l'espressione eucaristica dell'adorazione che il Padre ricerca. Il Padre, dice Gesù alla Samaritana, ricerca, cioè vuole essere adorato in spirito e verità, in spirito, nel cuore dell'uomo. In spirito e verità, ossia obbedendo con il cuore a ciò che esce dalla bocca di Dio, che è appunto la verità. Nell'accettare la divina maternità, la Vergine diventa la dimora del pane della vita, la terra immacolata che germina la spiga che nutre l'universo, la vite che produce un'uva il cui dolce vino rallegra coloro che piangono. Diventa l'albero che porta il frutto che vivifica chi ne gusta. Con queste immagini le liturgie orientali cantano Maria, sorgente di vita. L'ora eucaristica di Nazareth, dell'Annunciazione, l'ora eucaristica della croce. Abbiamo questa immagine che ci aiuta a penetrare nei misteri. Per Maria pregare significa confessare con la vita la priorità della parola divina, unirsi vitalmente alla preghiera di Cristo che è entrato nel mondo per offrire in sacrificio il suo corpo e il suo sangue, cioè tutto di sé. E ancora lasciarsi pregare significa lasciarsi condurre per misteriosi sentieri che si illuminano poco a poco, non senza ferire l'animo con la logica della Pasqua. Il coinvolgimento di Maria nel sacrificio che dà la vita al mondo principia con il concepimento di Cristo. Il corpo dato per voi, per noi, e il sangue versato per tutti in remissione dei peccati, Gesù li ha ricevuti da sua madre. Il Verbo incarnato e crocifisso, dice Giovanni Paolo II, lo ricorda, è carne e sangue di Maria. Nel proferire il suo eccomi, Maria si lascia dunque associare all'amore e al dolore, perché l'amore matura nel dolore, la sofferenza. Si associa all'amore e dolore che ha redento il mondo. È la donna dell'eccomi, del sì, sempre, anche quando ferisce come una spada a doppio taglio, chinare il capo al supremo volere. Lo intuisce presto Maria in cima ai gradini del Tempio dove aveva portato il figlio per offrirlo al Signore, vivendo una sorta di processione offertoriale, il mistero della presentazione di Gesù al Tempio. Appena deposto il figlio nelle braccia di Simeone, questi profetizza riguardo all'offerto e all'offerente. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori. La croce di Cristo sarà per qualcuno rivelazione di vita, per altri uno scandalo che parlerà soltanto di una morte. La bilancia del grande. Davanti alla croce di Cristo c'è chi vede. Se tu sei il Salvatore, scendi dalla croce, salva te stesso e sarà facile credere che tu sei il Salvatore. Vedete? Davanti alla croce uno trova un muro. Se tu sai che Salvatore è colui che pretende di salvare gli altri e non salva se stesso. Però c'è anche il centurione romano, quindi un pagano che non conosce tutte le sacre scritture. E nel Vangelo di Marco, vedendo Gesù morire in quel modo, disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio. E tutto il Vangelo di Marco arriva, meglio, esprime, vuol condurre il lettore a far propria questa confessione di fede, posta sulla bocca di un centurione, di un soldato romano. Dunque la croce, egli è qui per la rovina e la rovina e la risurrezione. E anche a te una spada trafiggerà l'anima. Allora profetizza dell'offerto e dell'offerente. E allora Maria è figura in questo mistero della Chiesa, celebrante i santi misteri, che offre il sacrificio di Cristo, offrendosi insieme con Lui, per Lui, in Lui. La Chiesa, celebrante l'Eucaristia, offre al Padre il sacrificio di Cristo, offrendosi, ecco, l'immagine di questa vocazione che la Chiesa ritrova appunto nella Vergine della Presentazione. Per divino disegno, sul Golgota, la madre partecipa alla spogliazione pasquale del Figlio dell'Onnipotente, del Figlio dell'Altissimo, il quale, pur essendo di natura divina, spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di Dio. E Maria partecipa a questa spogliazione dell'Onnipotente. Così, nell'ora eucaristica della croce, Maria, come scrive la Lumen Gentium, soffrì profondamente col figlio unigenito e si associò con animo materno al sacrificio di lui, amorosamente consenziente all'immolazione della vittima da lei generata. L'Evangelista Giovanni dice che cosa faceva Maria sotto la croce. Non piangeva, non registra lacrime l'Evangelista Giovanni di Maria, né che si lamentava, né che pregava, ma annota semplicemente che stava in piedi sotto la croce. Ed è proprio quello stare ferita, marita in piedi, partecipe dell'offerta del figlio al padre, a svelarci la sua associazione al sacrificio del sacerdote della nuova ed eterna alleanza. È lo stare in piedi sacerdotale della Vergine offerente nell'atto di dire amen alla vocazione che il Padre le rivolge per bocca e sull'esempio del Figlio. L'ora della morte di Cristo è un'ora pasquale, è l'ora del parto della nuova umanità, il nuovo Adamo, come il vecchio Adamo generò dal suo costato per mani di Dio la donna Eva, così il nuovo Adamo, ferito, fa fluire il sangue e l'acqua che generano la sposa di Cristo, questa nuova madre che è appunto la Chiesa. Un'ora pasquale, un'ora di morte, ma un'ora di vita, l'ora del parto. L'accoglienza del testamento di Gesù crocifisso, ecco il tuo figlio, chiama Maria a estendere la sua missione materna per abbracciare tutti i discepoli, l'ora del parto, in cui nasce la Chiesa e è presente Maria, come al concepimento di Cristo è presente Maria, sotto la croce è presente Maria. È sempre il sì di Nazareth che Maria ridice sotto la croce, seppure con modalità e circostanze diverse, ma la sostanza è la medesima. Eccomi, si compie in me la tua volontà, la volontà che in questo caso è il figlio. Ecco tuo figlio, questa è una vocazione alla maternità ecclesiale. L'oblazione che la madre del Redentore presenta al padre comprende dunque anche l'amore nei confronti dei discepoli del figlio. Anche questo fa parte del sì di Maria. La madre del Signore accompagna il pellegrinaggio dei credenti, dei discepoli, ed è da essi invocata come nutrice, consolatrice, avvocata, protettrice, aiuto, eccetera, eccetera. La sua comunione orante viene in soccorso alla debolezza dei figli, in modo speciale quando si raccolgono per celebrare il memoriale eucaristico della croce del figlio. Vorrei ritornare su questo legame tra madre e figli che si aggiorna continuamente in ogni Eucaristia. L'ora eucaristica della Pentecoste, ho parlato dell'ora dell'Annunciazione, dell'ora della Croce, l'ora della Pentecoste, un'altra ora eucaristica. Il Nuovo Testamento si congeda da Maria presentandola in preghiera con i discepoli nel testo degli Atti, pochi versetti ma sufficienti per capire tutto il mistero. La partecipazione dello Spirito di Dio allo Spirito dell'uomo non avviene infatti al di fuori della preghiera, giacché la grazia divina suppone animi ben disposti, cuori rivolti al Signore per poter compiere ciò che deve compiere. Presente tra gli apostoli in attesa dell'unzione spirituale del risorto, Maria insegna loro a dilatarsi al fuoco dello Spirito, in modo che possa accendere nei loro spiriti l'eucaristico consumare la vita per il Vangelo. Il cenacolo in cui si trovano riuniti non è un luogo generico di preghiera, ma quello in cui Cristo ha celebrato l'ultima cena con i suoi apostoli, la vigilia della Passione. Allora, il medesimo luogo per l'Eucaristia e per l'effusione dello Spirito Santo a Pentecoste, il medesimo luogo. Ogni volta che celebriamo i Santi Misteri, il Padre fonde lo Spirito sulla comunità dei figli radunati nel nome del suo Figlio, ora come ai primordi della Chiesa, raccolti in comunione orante con Maria. Ogni volta che la Chiesa si riunisce in preghiera, lo fa come agli inizi della Chiesa, in comunione orante con Maria. Che lo sappia o no? Cioè, che sia consapevole, che noi siamo consapevoli o no. Ma dove la Chiesa si raccoglie in preghiera, basta guardare la Chiesa della Pentecoste e capiamo che non ci può essere una comunione orante dei discepoli senza la Madre del Signore. La celebrazione ha sempre e solo per oggetto l'incontro trasfigurante con Cristo. Questo è fuori dubbio, ma ciò non esclude, anzi comporta la comunione con tutti i viventi in Lui, tra i quali la prima è Maria, e ciò viene espresso fin dall'antichità nel canone, nelle preghiere eucaristiche, in tutte le preghiere eucaristiche d'Oriente, ma per la tradizione romana nel canone romano. In comunione con tutta la Chiesa ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria. Dicevo che la Chiesa non può, meglio, non fa memoriale dei misteri di Cristo senza fare memoria, perché fa parte del memoriale dei misteri di Cristo, la Vergine Maria. La Chiesa celebra dunque il memoriale del sacrificio di lode che riconcilia col Padre i figli di Dio dispersi in intima comunione con Maria, prolungando gli atteggiamenti cultuali che qualificarono la sua vita. Gli atteggiamenti cultuali che qualificarono la vita di Maria, questi medesimi atteggiamenti la Chiesa è chiamata a riprodurre ogni volta che prega, soprattutto ogni volta che celebra l'Eucaristia. Cosa vuol dire in comunione con Maria? Con Maria la Chiesa ascolta la parola di Dio, la conserva nel cuore, vi aderisce con fede pronunciando eccomi, si compie in me ciò che esce dalla bocca di Dio. In comunione con Maria la Chiesa loda, benedice, esalta Dio associando la sua voce al canto della Vergine del Magnifica. Ogni vespro, ogni sera la Chiesa mescola la sua voce a Maria, meglio. La preghiera di Maria rivive adesso nella preghiera della Chiesa per dire le stesse cose. Con Maria la Chiesa partecipa al mistero pasquale di Gesù lasciandosi coinvolgere nell'opera della redenzione. Con Maria implora e attende dal Padre il dono dello Spirito che consacra la vita dei credenti. Con Maria la Chiesa cammina forte nella speranza, operosa nella carità, verso l'incontro con Dio nella Gerusalemme del cielo. L'Eucaristia è anticipo dell'incontro definitivo, la pregustazione. Allora, con Maria la Chiesa celebra i divini misteri, ma ancora la comunione orante con Maria si alimenta della imitazione delle sue virtù. Dicevo ieri che non possiamo fare comunione con Cristo se non siamo compatibili con Cristo. Ma non possiamo neppure sperimentare la comunione con Maria se non siamo compatibili con Maria, cioè se non abbiamo le medesime virtù di Maria. E come facciamo a sentire la comunione con Maria? Occorre la comunione della Chiesa con Maria, si alimenta nella misura della imitazione delle sue virtù, con Maria e come l'imitazione, come Maria. Virtù esemplari per ciascun fedele come per l'intera comunità. Allora, come Maria, gli oranti aprono i loro spiriti per diventare il Tempio di Dio in cui Egli vuole essere adorato in spirito e in verità. Come Maria presentano la loro vita a Dio, pronti ad attraversare con fortezza le prove che comporta il mettere in pratica la volontà di Dio. Se una volta abbiamo messo in pratica davvero la volontà divina, sappiamo già tutti che questo comporta del sangue. Non possiamo mettere in pratica allegramente la volontà di Dio, cioè allegramente per dire senza soffrire. Come Maria stanno in silenzio gli oranti davanti agli incomprensibili disegni di Dio, ripetendo in cuore l'assenso pieno di fede. Maria rimase turbata, non ha detto nulla, resta in silenzio. La notte di Natale, resta in silenzio. Come Maria si lasciano spingere dal soffio missionario che muove a portare il Vangelo nel mondo. Come Maria rendono grazie per la misericordia che Dio estende di generazione in generazione. Perciò Sant'Ambrogio esorta dicendo: sia in ciascuno l'anima di Maria per glorificare il Signore. Sia in ciascuno lo spirito di Maria per esultare in Dio. Se secondo la carne una sola è la madre di Cristo, secondo la fede Cristo è frutto di tutte le anime. Ognuna infatti, purché serbata nella senza macchia e libera dal peccato, accoglie in sé la parola di Dio. Sant'Ambrogio, uno dice, ma il Monforte? Sì, ma il Monforte è del 1700, Ambrogio è del V secolo. Dico questo per dire che alcune, come si potrebbe dire, qualità della spiritualità monfortana sono la spiritualità della Chiesa, non è un'altra spiritualità. La spiritualità monfortana si radica sulla spiritualità, dico di più, liturgica della Chiesa, non ce n'è un'altra. Ci sono mille spiritualità, francescane, monfortane, gesuitiche, avanti, ma c'è una spiritualità della Chiesa? Sì, che è la spiritualità liturgica. Le altre si innestano lì, evidenziano l'uno o l'altro accento per poter entrare con pienezza nella spiritualità della Chiesa, che è appunto la spiritualità liturgica. E arriviamo a dire qualche parola, perché vedo che il tempo passa. Il profumo mariano dell'Eucaristia. Cito soltanto una frase del Giovanni Paolo II, che è un po' anche il titolo di questo convegno. Lo dice Giovanni Paolo II, ha detto in un Angelus: se il corpo che noi mangiamo e il sangue che beviamo è il dono inestimabile del Signore risorto a noi viatori, esso porta ancora in sé, come pane fragrante, il sapore e il profumo della Vergine Madre. Pensiamo al testo dell'espressione del prefazio d'avvento: dal grembo virginale della figlia di Sion è germinato colui che ci nutre col pane degli angeli. Allora basta soltanto aprire gli occhi, perché la spiritualità mariana, diciamo nel contesto eucaristico, non è solo per i devoti di Maria, per chi coltiva la spiritualità monfortana, per i fanatici della Vergine Maria, ma è la spiritualità della Chiesa. Basta aprire gli occhi. E il Monfort a chi serve? Ci aiuta ad aprire gli occhi, ci aiuta ad aprire gli occhi. E arriviamo al vincolo eucaristico tra madre e figli. Ho ancora qualche pagina, ma non voglio. La comunione tra Cristo e Maria, tra Cristo, Maria e i discepoli, instaurata ai piedi della croce, ritrova vitalità, aggiornamento nel memoriale del sacrificio di Gesù. L'ora della croce viene sacramentalmente, cioè attraverso i sacramenti, i segni, a coincidere con l'ora della celebrazione eucaristica. Quell'ora rivive in ogni Eucaristia. E così, nell'attuazione liturgica di quell'unico sacrificio, trova posto anche la presenza di Maria. Ella collabora maternamente a formare nel cuore dei credenti che partecipano ai santi misteri l'immagine, l'icona del suo figlio Gesù. L'Eucaristia è infatti il momento in cui rivivono, attraverso i santi segni, tutte le mirabili donazioni che Cristo ci ha fatto, tra cui il dono della madre a noi e di noi a lei. Non è facoltativo per nessun cristiano accogliere Maria come madre e rispondere come figlio. È obbedire al supremo testamento di Cristo. Il Monfort l'ha solo evidenziato, non l'ha inventato lui, l'ha solo evidenziato. Perché per tutti i cristiani obbedire al testamento di Cristo, ecco tua madre. L'Eucaristia allora rinsalda e fortifica il perenne vincolo d'amore tra figli e madre in Cristo. Non voglio usare tante parole, anche se mi verrebbe di usarne molte, per convincervi di una cosa che forse siete già convinti, ma spesso si dice: ma Maria fa tutto questo, fa questo, questo, educa, allatta, fa crescere, sostiene. Uno dice: ma quando fa tutto questo? Dove? Quando dico rosario, quando faccio un pellegrinaggio, quando faccio... Dove? Spesso, lasciamo perdere i perché, pensiamo che tutto questo accada in mille modi e andiamo a cercare in mille modi perché, dimenticando che Maria fa tutto questo, cioè esprime la propria maternità nella economia sacramentale. È lì. Quando facciamo comunione al corpo e al sangue di Cristo, chi è che maternamente forma nel nostro cuore l'immagine di Cristo? Maria ha qualcosa da fare per questo, sì. Se sì, è quel momento. È nella economia con Maria e come Maria. Ecco lì, con Maria e come Maria si ascolta la parola, ci si offre al Padre, lo si loda, le cose che dicevo prima. Allora, dove, quando Maria fa per noi suoi figli tutto quello che diciamo che egli fa, quando, dove? Nei santi misteri, anzitutto. Non dico che Maria lo fa in mille altri modi, ma anzitutto nei santi misteri. Dove si mostrerà madre dei discepoli del figlio, dei figli nel figlio, se non anzitutto nella celebrazione eucaristica, mediante la dinamica celebrativa, che è fatta di azioni da fare, non ieri parlavamo di una visione statica della comunione, no, dinamica, perché la messa comincia dall'inizio. Ma non voglio, magari le domande se qualcuno, voglio però solo dire un'altra battuta alla domanda: come deve essere il nostro amore per Maria? Come deve essere il nostro amore per Maria? Si possono anche qui dire, ognuno può dire. Ma certamente il nostro amore per Maria deve essere come l'amore del figlio. Totus tuus, l'ha detto anzitutto il Cristo a Maria. Dal seno del Padre al seno della Vergine, il Cristo ha detto totus tuus, il Monfort, che è un santo, e non è che inventa le cose lui, è lo Spirito Santo che gli aiuta a... invitando a dire totus tuus. Il Monfort non fa altro che invitare a ripetere, a imitare quello che per prima ha fatto Cristo. Dopo si possono muovere altri passi, ma questa è l'intuizione. Per imitare ciò che Cristo ha fatto, che ha detto totus tuus, si è consegnato tutto per poter fare quello che lui doveva fare. Allora noi, eredi dell'amore di Cristo per la madre. C'è un prefazio del V secolo per la festa di Giovanni Evangelista della liturgia romana, del sacramentario veronese, per chi fosse interessato, in cui dice proprio questo, celebrando Giovanni, la memoria di San Giovanni. Fatto erede, Gesù morendo in croce, ha fatto il discepolo amato, e siamo tutti discepoli amati, eredi del proprio amore verso la madre. Come deve essere il nostro amore per Maria? Come fu l'amore di Cristo per sua madre? Un affetto filiale, un amore filiale. Questo atteggiamento ci rende compatibili per accogliere l'amore materno di Maria. E tutto, l'avete già capito, o lo sapete già, passa per Cristo, con Cristo, in ragione di Cristo, per essere uniti a Cristo. E l'Eucaristia esiste per questo. Vorrei dire ancora qualche battuta? No, basta. Forse possiamo anche fermarci. Sì. Allora ci fermiamo qui. Termino con una poesia di Bianca Gaudiano, intitolata Nella mensa di Maria, nella mensa di Maria. Carne tessuta nel grembo della Vergine, nutrita dal suo latte di tenerezza nel suo corpo e nel suo sangue, vestita perfetta nel lino castissimo, ammirata e rimirata dalla madre nel presepe e nell'infanzia, contemplata al Giordano e al Tabor, avvilita tra spini, flagelli e croci, annientata, carne misteriosa, fatta pane, fatta vino, deposta nella maglia della terra dagli apostoli, carne adorata nel brivido della risurrezione, nella divina bellezza, rimani Eucaristia di Dio, Figlio, nella mensa materna di Maria, profumo eterno del suo giglio. Bianca Gaudiano, il profumo dell'Eucaristia, nella Eucaristia di Dio, nella mensa materna di Maria, profumo eterno del suo giglio.